Intanto ringraziamo il Signore per tutto quello che fa per noi e perché ci permette di parlare di Lui. Non siamo qua per dare gloria a Lui, non dare gloria a noi stessi. Tutto ciò che diciamo è chiaro che il Signore si è servito di noi. Non possiamo essere falsi, modesti. Lui si serve di noi, parla attraverso di noi, cammina con noi, agisce con noi e vede attraverso di noi. Per cui tutto ciò che dirò, che quando metto l'io, voi fate... Pensate che c'è una D davanti, Dio, però devo dire io perché ha usato me e ha usato altri. Intanto voglio ringraziare il Signore perché ha usato me e permettetemi di ringraziare un altro fratello importante che è Marcello. Marcello è con me da 5 anni ed è un uomo umile, un servo di Dio prezioso ed è veramente una persona che io amo con tutto il mio cuore perché è di un'umiltà incredibile e di una utilità per il regno di Dio fuori dal comune. Cui vogliamo ringraziare il Signore per questo meraviglioso fratello che è qui con voi nella vostra assemblea. Io ve lo ruberei, ma lui non vuole venire, per cui vuole rimanere qua. Bene, cosa posso dire? Posso dire pizzolato. Cominciamo da pizzolato e poi vi racconto alcune cose delle prigioni. Penso che sia importante per voi sapere cosa succede, perché nel carcere di Sant'Anna noi abbiamo avuto la grazia di avere delle possibilità che tante persone che da 30 anni vanno in carcere non hanno avuto. Ve ne dico solamente alcune. Sembrano sciocchezze, ma sono importantissime. Abbiamo avuto la possibilità di portare dei cioccolatini. Persone che vanno dentro da 30 anni, quando hanno saputo che io portavo i cioccolatini, hanno detto, ma lei, ma chi conosce? È stata la direttrice proprio perché il Signore l'ha ispirata a lasciarmi fare. Abbiamo avuto la possibilità di portare un CD player e suoniamo canzoni cristiane. I ragazzi cantano con noi, mai successo prima. Ma voi avete il permesso? Sono 5 anni che l'abbiamo. Abbiamo avuto permesso di fare la Santa Cena. Cosa mai fatta prima? Non possiamo portare del vino, dobbiamo portare del succo di frutta, però possiamo fare la Santa Cena quando vogliamo e anche lì è stata la direttrice che ce l'ha data. Possiamo fare tantissime cose che gli altri non possono fare e si meravigliano, ma il Signore ci ha dato grazia. E infatti il numero sta crescendo e crescendo e crescendo. Ora sono più di 30 che vengono in continuazione con una gioia e un entusiasmo che veramente io delle volte ho paura che viene la polizia a portarci via perché sembra che crolli la prigione, con un entusiasmo, una gioia, un entusiasmo incredibile, non sollecitata, viene dal fatto che Gesù è presente e loro hanno speranza in Cristo Gesù. La frase che li ha colpiti maggiormente è Isaia 43, quando dice tu sei degno di stima ed io ti amo, non temere perché io sono con te. E loro molte volte chiedono, ma pastore, ma vale anche per noi questa frase? Io ti amo, sei degno di stima quando nessuno ci vuole più? E la mia risposta è questa, Marcello è il testimone, voi siete i più grossi delinquenti che ci siano, siete orrendi, non valete niente per l'uomo, ma per Gesù siete meravigliosi, perché le cose vecchie sono passate e ne sono nate di nuove, e da quando voi avete accettato Cristo Gesù voi siete nuovi. E quando uscirete di qua sarete dei testimoni meravigliosi, perché potrete fare testimonianze che io non posso fare. Io non mi sono drogato. Io non so cosa voglia dire uscire dalla droga, conoscere Cristo e poter dire agli altri io ce l'ho fatta, ce la puoi fare anche tu. Io non ho ucciso. Per cui quando usciranno diranno io ho ucciso, mi sono pentito. Ti puoi pentire anche tu, ce la puoi fare anche tu. E via, e via, e via. Vi racconto, comincio a raccontarvi una testimonianza. Io parlo a braccio, non faccio non ho messaggi scritti, non mi sono neanche scritto nulla, mi parlo a braccio. La testimonianza, poi vi parlerò di pizzolato, ma ci sono alcune cose che voglio che voi sappiate. La testimonianza più pregnante, ce ne sono state tante altre, ma ve ne racconto alcune. Un giorno mi chiama la direttrice e mi dice, pastore, voglio che tu scenda un attimo giù nella segreta dove c'è un delinquente che hanno portato qua, che è in assoluto, è legato con le catene, le mani e i piedi, in isolamento assoluto, in una stanzetta piccolissima, grande 2,5 metri, vuole parlare con un pastore evangelico. Sono sceso con le guardie, chiaramente, appena l'ho visto mi sono spaventato, ho detto, signore, qua io non esco, questo mi ammazza. Un uomo con una barba enorme, con 2 occhi da diavolo, che mi guardava, mi hanno messo in una stanza da solo, ho detto con le guardie, per cortesia rimanete fermi, perché io sto solo, non ci sto, ho paura, non ci sto. sono rimaste davanti, hanno guardato per un quarto d'ora e io mi sono detto: Signore, ma cosa dico io a quest'uomo? Non so neanche chi sia, ma penso veramente che mi odi, ma cosa devo dire? E il Signore mi ha detto: digli il Salmo 23, il Signore è mio pastore. E l'ultima frase che ho detto quando il Signore me l'ha messa nel cuore: certo, beni e benignità ti accompagneranno tutti i giorni, ma accompagneranno tutti i giorni, io l'ho detto con Lui, ti accompagneranno tutti i giorni della tua vita, tu abiterai nella casa del Signore per lunghi giorni. Il suo volto si è alzato leggermente, ma io poi non vedevo l'ora di andarmene via. Sono andato via e ho cominciato a respirare, sono andato su dagli altri. Ma poi tutte le settimane mi voleva vedere. E ho visto che cominciava ad essere sempre più interessato. Il Signore ha voluto una Bibbia, ha cominciato a leggere la parola. E poi tutto a un tratto mi dicevano che c'era un altro prigioniero in una stanza simile alla sua, lontana, quattro finestre. Di notte cantavano insieme le lodi al Signore, mi hanno detto. Poi ha cominciato a dire: ma io voglio conoscere il Signore, voglio stare col Signore. E un giorno mi sono così attentato, ho detto: ma cosa hai fatto tu? Non l'ho chiesto mai a nessuno. Dice: pastore, aveva tutte le mani tatuate. Dice: io sono stato chiamato lo sgozzatore di Srebrenica. Ho sgozzato 146 persone. Mi hanno ucciso una figlia di 5 anni, me l'hanno tenuta prigioniera un anno, me l'hanno sgozzata, me l'hanno portata davanti alla porta, perché pensavano avessi parlato con la polizia. La mia domanda è stata questa: ma come fai a sapere che sono 146? Perché bisogna un attimo anche vedere un attimo se dicono la verità. Dice: perché tutte le notti il nemico me ne mette davanti, viso per viso, non dormo tutta notte. E io ho cominciato a parlare del Signore che largamente perdona, perché il Signore largamente perdona, noi dobbiamo dire questo. Le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuovo, il Signore largamente perdona. E lui ha cominciato a capire che, nonostante quello che lui aveva fatto, è chiaro che doveva pagare per quello che aveva fatto, però che il Signore comunque l'aveva perdonato, perché il Signore perdona. E ha cominciato a dire: io voglio accettare il Signore. Su questo io sono abbastanza, mi dicono alcune volte che sono troppo severo, difficilmente io li ascolto la prima volta, perché desidero che sia il Signore a darmi un segno. Non tu, voglio accettare, se io accetti il Signore, tu, accettare il Signore è una cosa seria, non è una cosa così... accetti il Signore, dopo tutto va bene, per l'amor del cielo. Quando si accetta il Signore bisogna cambiare vita. E chiedevo: Signore, dammi tu un segno che veramente può farlo, perché io non sono convinto, dimmi tu cosa devo fare. E lui tutte le volte: io voglio accettare il Signore. Aveva cominciato a pregare, a lodare, a scrivere canzoni sul Signore, si inginocchiava, lodava. Era una cosa incredibile. Le guardie stesse mi hanno detto: ma cosa avete fatto? Cosa ha fatto questo uomo che non è più quello? Lodava in continuazione. Finché un giorno sento: Signore, io non lo so cosa fare, se devo proprio pregare con Lui per l'accettazione, farlo per... non so cosa devo fare, dammi un segno. Il segno me l'ha dato. Sono andato un mattino, mi ha detto: questa notte è successa una cosa incredibile. Per tutta la settimana, durante la notte, quando mi svegliavo, c'era il nemico che veniva e mi diceva: togliti la vita. Togliti la vita, fai schifo, togliti la vita. E io dicevo: no, io ho accettato il Signore, io amo il Signore, togliti la vita, non vali nulla, non ti vuole nessuno, non vali nulla, sei un assassino, togliti la vita, togliti. Tutte le notti, finché una sera ho detto: bene, basta, mi tolgo la vita, non vale più niente, non valgo nulla, mi tolgo la vita. Ha preso il pigiama, l'ho messo dentro all'acqua, ha reso molto forte il tessuto, se l'è legato al collo, l'ha attaccato alla finestra e si è lasciato andare impiccandosi. Bene, cosa è successo? È successo che nella parte del collo, questa stoffa che era la più forte, ci è venuto un taglio netto come di lametta, è caduto in terra e ha detto: Signore, tu allora vuoi che io viva? Viva per testimoniare di te, per lodarti e benedirti. E allora ho detto: Signore, questo è il segno. Lui si è convertito, ha voluto essere battezzato, ha dato la vita al Signore e ha cominciato a testimoniare il Signore in tutte le celle dove andava e ha cambiato completamente vita. Ora è stato trasferito a Torino, ma è nella gioia del Signore Gesù. Ve ne racconto solo un altro, poi chiudo, poi parliamo di Pizzolato 2 minuti. Un ragazzo domenicano innamorato del Signore, anche lui ha accettato il Signore nelle carceri, e un giorno era molto triste, l'ho visto che non era solito entusiasta del Signore. E alla fine, a mezzogiorno, mentre io stavo per partire con Marcello per andare dall'altra parte, ora invece facciamo diversamente, ho detto: pastore, vorrei che tu pregassi per me. Io addirittura con un po' di nervoso, devo dire, mi devo vergognare, ho detto: ma cosa mi chiedi adesso di pregare che sto per andare dagli altri? È mezzogiorno, non potevi chiederlo prima? Dice: prega un attimo per così, ma per cosa devo pregare? Perché mia mamma non mi viene più a trovare da mesi e mesi e mesi. Quello che mi manca non è tanto l'abbraccio di mia mamma, è la benedizione di mia mamma. E poi mio fratello ha perso il lavoro, mia cognata ha perso il lavoro, debbono vendere la casa che hanno comprato 10 anni fa. Non sappiamo più come fare. Ho messo le mani sulla spalla, non ho fatto delle preghiere che non terminavano mai. Tu, Signore, ti prego, tanto perdonami per il nervosismo, ma ti prego di intercedere, intercedo per quest'uomo. Fa vedere la tua potenza, Signore Gesù. Fa veramente che le cose che ha chiesto gli siano date, perché le abbiamo chieste con fede. Poi sono andato con Marcello dall'altra parte, dagli altri ragazzi. Il giovedì dopo, grazie a Dio c'è Marcello che è testimone, perché altrimenti uno potrebbe dire, sta raccontando cose sue. La settimana dopo torno in carcere, lo vedo tutto sorridente. Adesso cominciamo a parlare di Romani 8, avete letto, avete meditato e oggi portate la testimonianza, perché loro meditano e la settimana dopo vengono a dare le loro rivelazioni. Sono loro che devono parlare, ascoltano e parlano, pregano, parlano, danno rivelazioni meravigliose. Pastore, ti devo raccontare una cosa. Tu hai pregato a mezzogiorno prima di andare via. Lo scorso sabato mi sono sentito chiamare dopo 8 mesi, 9 mesi, in parlatorio, mi hanno detto: Francisco, scendi che c'è qualcuno che ti vuole vedere. Ho detto: non è possibile, non sono io. Controllate di nuovo, anche perché sabato di solito non è proprio un giorno di visita. Ho detto: no, se è per te, scendi, c'è bisogno di te, ti stanno cercando. È sceso, c'era la mamma e la sorella. Ma state ad ascoltare quello che è successo. La mamma, prima di abbracciarlo, ha detto: ma Francisco, cos'è successo giovedì a mezzogiorno? E lui ha chiesto: perché? Perché a mezzogiorno stavo lavorando e ho sentito il Signore che chiaramente mi diceva: va a trovare tuo figlio, va a trovare tuo figlio, ti dico di andare a trovare tuo figlio. Ho fatto il numero, mi hanno risposto immediatamente e mi hanno dato l'appuntamento, ma non è finita lì. Tuo fratello ha trovato ieri il posto alla Ferrari e tua cognata ha trovato un posto come segretaria, non debbono più vendere la casa. Queste sono le cose che il Signore fa nelle carceri. Si sono battezzati, il vostro anziano Giorgio e Piero c'erano in 12 e evangelizzano ovunque. L'altro giorno, dicevo prima con Piero, stavamo parlando del Signore e abbiamo parlato del battesimo, che il battesimo è qualcosa che deve seguire il fatto di credere. Credi e sii battezzato. Tre hanno detto: noi abbiamo creduto ma non ci siamo battezzati. Quando possiamo farlo? Ho detto: quando vorreste farlo voi? Oggi. E allora mi sono fermato un secondo e ho pensato all'Etiope. Là c'era molta acqua. Chi impedisce di essere battezzato? Siamo andati in bagno, eravamo in 30. Ho preso un bicchiere d'acqua, li ho fatti chinare, hanno pregato, hanno fatto la loro testimonianza da me e li ho battezzati nel bagno. E poi hanno fatto la Santa Cena insieme a noi. Ecco che cosa succede in quelle carceri. Stanno veramente, c'è un risveglio, stanno cambiando le persone. Alcuni di loro sono usciti, sono diaconi in chiese di Rimini, di Parma e di Punta Marina. Diaconi e predicano nelle chiese. E sono persone che hanno fatto 5-6 anni di carcere. Ma sono esempi. Sono battezzati fuori, perché lì non aveva ancora battezzato nessuno, e sono esempi del Signore. Quindi continuate a pregare affinché veramente tanti possano venire, perché c'è persone che vanno e persone che vengono, però il numero cresce sempre. Prima 8, 12, 15, 25, adesso 30, 32, continuamente, con una sete, una fame di Cristo. E sinceramente, se le chiese fossero così, verrebbe giù il mondo, perché lì veramente è una chiesa incredibile, con una gioia, una pace, una tranquillità, una voglia di sentire parlare di Cristo, una conoscenza della parola, che è incredibile. Io ora chiedo di fare delle domande, vengono, fanno delle domande sulla parola, cioè loro tutta la settimana leggono la parola e fanno domande sulla parola. Prima Corinzi dice questo, cosa dici pastore? Seconda Cronaca dice questo, cosa è la tua? Guarda la parola e fanno domande, per cui vuol dire che tutta la settimana stanno sulla parola. Enrique, io avevo visto sul giornale questo uomo che era ricercato un po' in Brasile, in Italia, che era scappato in Italia, e avevo letto, ho una buona memoria, avevo visto la fotografia, me lo sono impresso nella memoria. Un giorno vedo arrivare una ameba, uno che andava via, che sembrava che avesse 120 anni, non andava, non parlava, e mi si è seduto davanti, c'è Marcello che sa tutto ormai. E ho detto, tu sei pizzolato? Dice, sì, ho tutto visto sul giornale. E abbiamo pregato, e lui ha continuato a venire continuamente alle riunioni, finché un giorno gli ho detto questo, ascolta Enrique, io ti vedo volentieri alle riunioni, sono contento che tu venga alle riunioni, però tu mi devi dare una risposta, tu sei innocente o sei colpevole? Perché io devo sapere questo, ma te lo chiedo davanti a Cristo, non davanti a me, io ti dico nel nome di Cristo, io sono innocente, non ho commesso quello per il quale sono stato condannato. E poi mi ha spiegato tutta la sua storia insieme ad Andrea, che è poi stato con noi per tantissimo tempo, veniva a casa nostra una volta a settimana a pranzo, ci vedevamo tante volte. Poi un giorno Enrique, chiaramente voi sapete tutto quanto, il fatto dell'estradizione, che prima fu liberato, poi ripreso, poi l'hanno estradato. Mi ricordo il giorno in cui lo estradarono, era arrivato già la direttrice Casella, mi chiamò, mi disse se può venire a parlare con Pizzolato perché è un pochino giù di morale, perché gli hanno dato l'estradizione. Andai, parlammo insieme una sera e poi il giorno dopo c'era il gruppo del giovedì. E mi ricordo che prima di andare via, ci eravamo già abbracciati, lui mi richiamò e mi volle abbracciare un'altra volta, come se si sentisse che veniva estradato. E mi disse, pastore, guarda, io non so quando andrò via, ma quando andrò in Brasile io non avrò paura perché porterò Gesù con me. Erano le 2 del pomeriggio, sono andato a casa alle 3, sono venuti a prenderlo, l'hanno portato via e l'hanno estradato in Brasile quella stessa sera. Ma cosa ha fatto Enrique? Enrique, che accettò il Signore in carcere, poi voi sapete che è stato anche sul Resto di Carlino, con quasi una pagina intera, ho conosciuto Cristo in carcere, ne hanno parlato in continuazione sui giornali, del fatto del carcere, che andiamo in carcere, che persone hanno accettato Cristo. Enrique è stato addirittura in Brasile, hanno fatto un video e l'hanno trasmesso, io ho avuto delle chiamate da giornalisti del Brasile, perché è stato un po' una cosa incredibile, aveva accettato Cristo in carcere, per cui l'hanno trasmesso nelle televisioni del Brasile. È andato in carcere a Papuda, non gli hanno mantenuto ciò che avevano promesso, perché con l'avvocato Sivelli, con Orlando, con l'ambasciatore Bernardini, ho scritto a tutti, ci siamo sentiti, avevano garantito che gli davano questa forma di preferenza, era fra gli intoccabili quasi, ma in effetti non gli hanno poi dato tutto. Era passato dei momenti terribili, ma lui cosa faceva? E me lo diceva l'assistente dell'ambasciatore con il quale parlavo. Mi diceva, Enrique fa una cosa, Enrique adesso ha un gruppo di 30 persone, si riuniscono 2 volte alla settimana e parlano di Cristo in continuazione leggendo la Bibbia. E vi dico quello che il Signore fa. Miriam ed io andavamo in Brasile circa 3 anni fa. Andavamo per fare incontrare alcuni pastori, andavamo in grandi chiese brasiliane, poi facevamo una vacanza a San Paolo. E mi regalarono due Bibbie in portoghese. Fui molto contento delle Bibbie in portoghese, però dissi, cosa me ne faccio, 2 Bibbie in portoghese? Io leggo l'italiano, l'inglese, il francese e il tedesco, ma il portoghese non lo so. Però me le tengo lì. Bene, sono state le 2 Bibbie che abbiamo dato a Enrique e a Andrea. Enrique le ha portate con sé in Brasile e legge la Bibbia che abbiamo dato noi. Ora, Enrique gli è stato dato dal presidente Telesley la grazia, per cui lui adesso è in semi-libertà. Però sembra, mi è arrivato un messaggio ieri sul mio telefono, che siccome c'è un po' di anarchia in Brasile in questo momento, il giudice della Corte Suprema abbia negato la grazia che ha dato il presidente Tele. Ora ci sarà un dibattito al Parlamento, ma ci sono già moltissimi membri del Parlamento che si sono mossi in suo favore e speriamo che mantengano questa libertà. Libertà, lui adesso è fuori, lavori in una radio. Però fa questo, mi ha detto il pastore Caio Fabio, che è un pastore conosciutissimo in Brasile, che lui tutti i giorni con la Bibbia va in un gruppo che cresce in continuazione, parlano continuamente del Signore ed evangelizza continuamente gli altri, dicendo loro quello che gli è successo in Italia, quello che ha conosciuto in Italia e quel Cristo meraviglioso che l'ha liberato dalla depressione e dalla voglia di vendetta, perché gli hanno fatto delle cose che sinceramente sono insopportabili in un regime, in una nazione di diritto, cosa che il Brasile sembra che in questo momento non sia. Enrique saluta tutti, chiaramente si ricorda di tutti, saluta voi, saluta la nostra comunità, saluta tutti coloro che l'hanno sostenuta, chiede di essere sostenuta ancora in preghiera, Andrea anche lei, ma Enrique veramente ha conosciuto il Signore e ora è un testimone in Brasile. Tutti i giorni noi ci sentiamo, mandano i messaggi tutti i giorni, mandano, so, un buongiorno, il Signore è grande, tutti i giorni mi arriva un messaggio su WhatsApp e io rispondo, ma sta facendo veramente una grande opera di evangelizzazione in Brasile. Questo è quello che fa il Signore attraverso quelli che sono considerati dagli altri gli ultimi. Gli ultimi diventano i primi, perché posso assicurarvi che quello che vediamo in carcere, Marcello e Dio, sono cose incredibili. Noi andiamo per dare... Usciamo che abbiamo ricevuto, noi non diamo quasi, noi diamo quello che siamo ricevuti, ma se veniamo fuori siamo gonfi, saltiamo proprio come vitelli di stia, usciamo che siamo talmente contenti che non verremo più fuori, molte volte abbiamo addirittura mangiato là, per cui siamo stati a pranzo là. Se mi permettete ancora due secondi, dicevo prima con Pietro, chiesa perseguitata, grazie, chiesa perseguitata, avete pregato per la chiesa perseguitata, ora... Non dovevo dirlo, questo va nel cuore di dirvelo, ne parlavo prima con Piero. Io sono stato invitato, lo dico anche qua, sempre Dio davanti, ma devo dirvi che ha usato me. Sono stato invitato dalla Billy Graham Evangelistic Association, che avevo già conosciuto a Lisbona 4 anni prima, perché dovevano fare un'evangelizzazione in Italia, ma non la fecero, fui invitato dal vicepresidente a Lisbona per una settimana. Sono stato invitato a Washington lo scorso maggio dalla Billy Graham Evangelistic Association perché c'era un congresso mondiale sulla chiesa perseguitata. C'erano 175 nazioni, io rappresentavo l'Italia, ero rappresentante dell'Italia. Siamo andati in questo grandissimo albergo di Washington e c'è stata questa conferenza di questi 4 giorni. Sono venuti a parlare il vicepresidente Pence, moltissimi rappresentanti del governo e del Senato, i senatori in America sono molto potenti, tantissimi capi di chiese dell'Ucraina, della Russia e cose varie, e tantissime persone che hanno fatto testimonianze sulla persecuzione che c'è. Noi siamo qua questa sera, tranquilli, poi andiamo a casa, abbiamo le nostre case, dormiamo, mangiamo, domattina preghiamo, domattina ci rialziamo. Ci sono 200.000 persone, 200.000 cristiani che muoiono per il nome di Cristo ogni anno in tante parti del mondo e noi non preghiamo quasi mai per loro. E lì proprio c'è stato detto: fratelli, pastori, vescovi, quelli che erano, quando tornate alle vostre case, nelle vostre comunità, chiedete di pregare per la chiesa perseguitata, chiedete di pregare per... Voi non sapete cosa sta succedendo. Ci sono state testimonianze incredibili, ve ne racconto solamente due. Una ragazza di 35 anni è venuta e ha detto questo: io sono un etiope, sono nato in Etiopia, dall'età di 10 anni ho cominciato a conoscere il Signore e lo predicavo avanti e indietro. Mi dicevano: stai zitta perché uno di questi giorni ti fanno fuori, stai zitta, e io continuavo. Poi mi fermavo e continuavo. All'età di 17 anni ho cominciato veramente a predicare il Signore per le strade e mi dicevano: stai zitta che ti fanno fuori. Un giorno l'hanno presa, l'hanno messa dentro un container. Sapete cos'è un container di ferro, senza niente? Gli animali che entravano nel container morivano. A lei non davano da mangiare se non della robaccia una volta ogni tanto. Era talmente messa male che un giorno l'hanno vista, dopo 32 mesi, l'hanno presa come uno straccio, l'hanno sbattuto in mezzo a un campo finché morisse. Ma il Signore non ha voluto che morisse. Questa ragazza si è ripresa, è riuscita a fuggire dall'Etiopia, e ora in Danimarca, che annuncia Cristo a tutti e parla di questo e dice: pregate perché voi non sapete le sofferenze di quello che c'è per i figli di Dio. Un'altra donna del Libano, una libanese, è venuta e ha fatto questa testimonianza: io conoscevo il Signore perché mio padre in clandestinità mi annunciava Cristo. Un giorno un ragazzo si è innamorato di me e non ero un credente. Ho detto: non posso innamorarmi di un non credente, perché il Signore è chiaro in questo. Piaccia o non piaccia, questo è di quello, la parola di Dio. La parola di Dio non deve piacere, deve essere seguita. E questo ragazzo, pian piano, vedendola, sentendola parlare, andando qualche volta alle riunioni clandestine che avevano, si è innamorato del Signore. Ed è diventato un credente fervente. Si sono sposati. Hanno avuto due figli. E questo uomo ha cominciato a evangelizzare. E aveva un piccolo gruppo nella sua casa. Si sono presentati quattro ragazzi che hanno cominciato a dire: noi vogliamo seguire il Signore, vogliamo seguire quello che tu dici, siamo innamorati, sentiamo che sei innamorato del Signore, vogliamo fare quello che tu dici, vogliamo la Bibbia, vogliamo la parola. E andavano e cantavano e pregavano e leggevano la parola, e la moglie diceva: stai attento, perché non mi fido di questi ragazzi, stai attento per favore. E ogni volta che questi ragazzi andavano e chiedevano un appuntamento al pastore, lui aveva sempre due persone con sé. E loro continuavano a lodare il Signore, a benedire il Signore, finché un giorno si sono presentati con la Bibbia in mano, lodando il Signore, hanno tirato fuori il coltello, hanno sguazzato lui e gli altri due e hanno cercato di uccidere la moglie. La moglie c'è scappata, è uscita, è fuggita, è andata in America, è riuscita ad andare in America, l'hanno fatta in America, e adesso lode e benedice il Signore nonostante tutto, nonostante tutto. Per cui anche lì, anche in Libano, dove sembra che tutto vada bene, ci sono persone, cristiani, perseguitati continuamente perché amano Gesù. Vengono uccisi, vengono perseguitati, vengono messi da parte. Noi abbiamo conosciuto, abbiamo avuto la gioia, noi uomini nuovi, di conoscere Richard Wurmbrand, un rumeno, un ebreo rumeno, un meraviglioso pastore evangelico che ha scritto due libri che noi abbiamo pubblicato, Uomini Nuovi. E raccontava questo mentre parlavano. In Romania, quando c'era Ceausescu, c'era una grande persecuzione per i credenti. Lui è stato messo in prigione per 14 anni. Toglievano la parola, toglievano la Bibbia, toglievano qualsiasi cosa. E non sapevano come fare a parlarsi l'un con l'altro. Ma c'erano dei credenti che conoscevano la Bibbia a memoria. E avevano studiato un alfabeto morse. Facevano così: corinzi, romani. E si parlavano attraverso i muri, picchiandosi attraverso i muri. Ma la cosa meravigliosa è questa: diceva, noi non potevamo cantare perché ci picchiavano tutti i giorni. Picchiavano tutti i giorni sotto i piedi, lui non camminava quasi più. Picchiavano tutti i giorni, venivano picchiati. Però la domenica davano loro 4-5 minuti per poter stare un attimo insieme. E diceva, noi no, quando stavamo insieme volevamo lodare il Signore, volevamo cantare al Signore, ma non sapevamo come fare a cantare perché non potevamo. Sapete cosa facevano? Erano incatenati. Quando passavano vicino l'uno all'altro, picchiavano le catene come una musica per cantare al Signore. E così hanno fatto per tanti anni. E noi, che siamo liberi, molte volte pensiamo al nostro male ai piedi e non cantiamo al Signore. Loro invece con le catene cantavano al Signore. Un pastore fu talmente picchiato che gli ruppero la spina dorsale, non camminava più. Era ingessato dal collo fino sotto il ginocchio. Un essere umano invalido, umanamente inutile. L'hanno mandato fuori quando Ceausescu fu ucciso, l'hanno liberato, ma era ingessato. Andò a casa e la persona che l'aveva picchiato per 14 anni si pentì e disse: voglio andare a trovare questo uomo che io ho picchiato e voglio vedere cosa mi dice. Signore, anche se mi picchierà, mi sputerà addosso, io voglio andare là da lui. Si presentò un giorno, bussò alla porta, c'era questo uomo immobilizzato, appena lo vide, gli disse: io ti amo con tutto il mio cuore, lo volle baciare e abbracciare. Ecco cosa fa il Signore. Queste sono testimonianze della Chiesa perseguitata. Noi siamo qua, tranquilli e sereni, facciamo fatica a venire in chiesa a fare 10 metri, non faremo neanche 1 chilometro a piedi. Noi siamo stati in Ruanda con Miriam e con Ceci Stewart, un giorno si sono presentate 900 vedove, hanno camminato quasi tutta notte a piedi per venire ad ascoltare la parola per 1 ora e mezza e hanno detto che è stato uno dei più bei giorni della loro vita, senza mangiare e senza bere, ma vestite di tutto punto, piene di polvere, perché avevano camminato tutta notte, ma per venire ad ascoltare la parola di Dio. 900 vedove, erano state, i loro mariti erano stati uccisi per la guerra civile che c'era tra il Ruanda e il Burundi in quell'anno, in quegli anni. E noi molte volte facciamo fatica ad andare in chiesa perché abbiamo o un male a un dito, oppure abbiamo la macchina magari che non ci porta fin proprio davanti al cancello. Impariamo da queste persone veramente. Preghiamo per loro, ma chiediamo al Signore veramente, intanto ringraziamolo perché non siamo nelle loro condizioni, ma preghiamo per la Chiesa perseguitata. Questo è importantissimo. E il vicepresidente si presentò in questo modo, quando venne, disse: voi sapete chi sono io? E tutti noi chiaramente eravamo, certo lo sappiamo, sei il vicepresidente degli Stati Uniti, Michael Pence. E lui disse: io vi dico chi sono io. Primo, io sono un credente. Secondo, amo Cristo. Terzo, sono radicale, radicale in Cristo Gesù. E quarto, sono il vicepresidente. E vi chiedo di pregare per la Chiesa perseguitata, come sta facendo il presidente Trump. Qui se ne dicono di tutti i colori. La vita di Trump passata non conta più. Trump ha dato la vita al Signore, ha detto Pence, e tutte le mattine, prima di andare nella stanza ovale, prega con il pastore che lui ha voluto alla Casa Bianca. Addirittura il figlio di Billy Graham va una volta al mese a pregare con loro. Per cui è stato quello che ultimamente ha rimesso i valori cristiani nella vita americana. Non si poteva parlare di Gesù, non si poteva parlare del Natale, non si poteva dire nulla. Tutto doveva essere così, annacquato per i musulmani e per gli altri. Non si poteva più neanche in un funerale andare con la croce quando un soldato moriva, perché la croce avrebbe urtato la sensibilità dei musulmani. Michael Pence, Trump, ho il video io, ha detto: è ora che l'America ritorni ai valori cristiani. Il Natale è la nascita di colui che ha cambiato il mondo ed è la nascita di Cristo Gesù. Per cui preghiamo anche per questo uomo. Sappiamo che il nemico vuole mettere in cattiva luce i credenti, ma le testimonianze di coloro che gli sono vicini hanno detto che lui in effetti in questo momento, ultimamente, da quando ha conosciuto il Signore, è completamente cambiato. Preghiamo per i governanti, ci chiede così la parola, no? Di pregare per... ci piacciono? Mi sono detto, no, mica ha detto pregate per i governanti che vi piacciono, eh? Pregate per i governanti, perché ricordiamoci che Gesù è il re d'Italia, Gesù è il re dell'America, Gesù è il re del mondo e lui mette i governi che vuole lui, perché non c'è un governo che non vada su se non è scelto dal Signore nel momento giusto. È lui che sceglie in continuazione, perché il mondo dipende da Cristo ed è lui che sceglie. E con questo ne avrei ancora mezz'ora, ma è bene che lasci stare. Mando un abbraccio a tutti, è stato un piacere stare con voi. Io ringrazio Giorgio, il vostro anziano, che ho conosciuto da tanti anni e che stimo tantissimo. Abbiamo avuto nella nostra comunità la gioia di avere Dosi, Remo Dosi, per 3 volte. E mi ricordo che Dosi non ci vedeva più. Venne e sentì cantare, noi cantiamo così, alziamo le braccia, ne facciamo tutti i colori. E lui disse: io non vedo, ma sento un amore in questa comunità, sento un amore per Cristo che mi commuove. E veniva sempre, tutte le volte che noi lo chiamavamo, veniva da noi, difficilmente andava, ma da noi è venuto tutte le volte che l'abbiamo chiamato. Lo conoscevamo, siamo stati a casa sua, l'abbiamo intervistato, abbiamo scritto degli articoli su Uomini Nuovi, una persona che chiaramente non dimenticheremo mai, come non dimenticheremo mai colui che suonava, che è Sauro, persona anche lui veramente meravigliosa. E sappiamo comunque che stanno molto meglio di noi adesso, perché sono alla gloria, eh? Io ringrazio Giorgio, ringrazio tutti voi per avermi dato questa possibilità. Pregate per noi, ne abbiamo bisogno, perché nelle chiese sono sotto tiro, i leader sono sotto tiro, perché Satana non vuole delle chiese che crescano, Satana vuole veramente che le chiese cadano. ma noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù, e nessun'arma fabbricata contro la sua Chiesa potrà prosperare, perché le porte dell'Ades non prevarranno mai. Nel nome di Cristo Gesù vi benedico. Amen. Sì, 30 anni adesso, 30-31 anni.
Ho conosciuto una
chiope
che si chiama Nicolume
Barane. Ho il biglietto di visita a casa, te lo farò sapere, Giorgio, se è lei.
Secondo me è la stessa.
Può darsi.
Era vissuto dentro il contento.
Ecco, allora sarà quella.
Poi io avevo l'idea che fosse andata in Olanda, invece tu mi hai precisato.
No, no. In Danimarca lei adesso. Sì, normale, sì. Mora, per le Mori, sì. E ha fatto questa testimonianza davanti a Billy Graham. Pensate, Billy Graham aveva morto a 99 anni, lo sapete, no? E diceva a suo figlio, Franklin Graham, che io poi conobbi anche in Romania, perché lui era Tim Shoara, noi andammo con Sessi Stewart, voi sapete che con Sessi Stewart adesso noi sono appena tornato dall'Irlanda, abbiamo registrato 17 messaggi per due televisioni, Parole di Vita e Teleoltre, dove siamo quasi tutti i giorni. Lui predica. Io sono stato in Africa per 10 anni con Sessi Stewart, abbiamo avuto anche 300-400 mila persone davanti, ha parlato ai parlamenti, ha parlato al Presidente della Repubblica, ha parlato, evangelizzato tantissimi paesi dell'Africa. Io ero il suo direttore internazionale, organizzavo io 10 paesi dell'Africa, c'eravamo almeno 4 volte all'anno. Ma Billy Graham diceva, l'abbiamo conosciuto a Timisoara, che suo padre chiedeva tutti i giorni un resoconto, voleva sapere un resoconto di quello che succedeva, di quello che facevano nella Chiesa. Tutti i giorni lui voleva sapere qualcosa e pregava continuamente per tutti, pregava perché è stato lucido fino alla fine. E mi è piaciuto molto quello che disse una volta, dice: voi non mi chiedete quale viaggio sto facendo un bellissimo viaggio, perché sto facendo l'ultimo viaggio, che è quello che mi porta a casa mia. Per cui è stato una... Ma dico, l'America è un paese molto strano, perché io sono stato in America per tantissimi anni, ero direttore della Ceramica Iris, per cui direttore internazionale, avevo 28 mercati, per cui in America c'ero 7 mesi all'anno. L'America è un paese delle grandi contraddizioni, ci sono dei credenti che sono veramente radicati e degli altri credenti che ci guardano solo i numeri. L'America è un po' una chiesa di 20.000 persone, è una chiesa secondo loro la più grande, poi molte volte sono chiese che hanno pochissimo spirito, insomma solamente una grande organizzazione. E così anche in Africa. In Africa noi abbiamo fatto facciamo dei pranzi con tutti quanti i leader. In Tanzania erano 9.000 leader, addirittura l'Aga Khan ci diede il suo palazzo, per cui pensa, un musulmano. E c'erano 66 denominazioni diverse, 66 denominazioni diverse, pensate come siamo uniti, 66 denominazioni diverse. Però sentire loro, tutti quanti, innamorati del Signore, per cui io dico che quando andremo davanti al Signore non mi chiederà se ero di una denominazione o l'altra, mi chiederà solamente se ho creduto in Lui. E quando ho creduto in Lui, io vado in cielo, perché la denominazione l'ha fatta l'uomo. C'è solo un Cristo. E dobbiamo sforzarci di mantenere quell'unità che è già in cielo. In cielo dice il Signore, sforzatevi di mantenere l'unità. Dobbiamo mantenere l'unità. In Cristo Gesù però, non piacendoci o facendo i clan o i club. In Cristo Gesù, secondo la parola di Dio, perché è la parola di Dio che ci deve guidare, non le nostre opinioni, non le nostre vogliamo essere bravi. Piaccia o non piaccia, la parola di Dio è quella lì. Per cui la cosa più difficile per me quando sono in chiesa, quando vedo una coppia che non è sposata, chiamarla e dire: ma voi siete sposati? No. Allora io vi devo dire che non siete a posto, perché dovete sposarvi. Non potete rimanere senza... Molte volte alcuni se ne vanno, alcune altre volte li ho sposati, siccome sono ministro di culto posso sposare, alcune volte li ho sposati, hanno smesso immediatamente e si sono sposati, alcuni altri se ne sono andati, ma quelli che sono radicati nel Signore lo fanno, perché vogliono fare la sua volontà, coloro che non sono radicati non lo fanno. Qui essere pastore al giorno d'oggi, parlavamo con Remo Cristallo e con tanti altri, adesso col signore anche lui, eravamo in America lo scorso anno, lui adesso ha una chiesa a Buffalo, un'organizzazione a Buffalo. Non c'è un pastore che non sia malato o un anziano che non sia malato, perché non appena uno dice io vorrei tanto essere pastore, vorrei tanto essere anziano, ma ci vorrebbe la corsa a scappare perché ci si ammala subito. Mi diceva un anziano, da quando sono diventato anziano il colesterolo è aumentato, mi è aumentata la pressione e sto male, il fegato non funziona più. Per cui essere anziani di chiese, o essere pastori, essere anziani, poi fin i conti il pastore è un anziano, c'è poco da fare, ci si ammala, perché sinceramente le chiese non sono facili, e in giorno d'oggi purtroppo anche nelle chiese ci sono delle divisioni che cominciano dall'interno della chiesa, non dall'esterno della chiesa. E io mi dico delle volte, ma signora, ma perché non posso andare al mare a divertirmi, non posso andare in montagna, invece di stare lì a ascoltare tutti i giorni dei problemi, ascoltare tutti i giorni persone che criticano? E il Signore dice, ma cosa ti hanno fatto? A me hanno fatto molto più che a te. E vi racconto solo questo. Juan Carlos Ortiz, che voi avrete sentito nominare, è il cognato di Luis Palau. Luis Palau in questo momento ha un tumore, ho sentito ieri la sua segretaria, Jane Stradley, che mi ha detto che sta facendo le ultime chemioterapie. Sembra che stia un pochino meglio, ma continuava a pregare per Luis Palau. Jane, la sua segretaria, mi ha mandato un'email ieri. Juan Carlos Ortiz, quando era ragazzo, lo prendevano in giro. Juan Carlos Ortiz è il cognato perché ha sposato la sorella di Luis Palau, Marta Palau, che è venuta in Italia tante volte, anche nella nostra comunità. E un giorno tornò a casa piangendo dalla mamma, che era una donna, una cristiana di quelle sode. E disse, perché piangi? Mi prendono in giro, mi chiamano papa, mi dicono che sono... Sì, mi prendono in giro. E piangeva, dice, ma perché piangi? Mi prendono in giro, mamma, non ne voglio più sapere, mi prendo in giro. Dice, ma ascolta una cosa, ti faccio tre domande. Ti hanno sputato addosso? No. Ti hanno messo una corona di spine sulla testa? No. Ti hanno crocifisso? No. E allora qual è il problema? Non piangere, perché se l'hanno fatta Cristo, a te non l'hanno fatto, per cui non piangere. Allora, molte volte dobbiamo sapere veramente quello che il Signore vuole, come la mamma, la fede, la mamma di Sessie Stewart, era una donna, aveva 7 figli e 2 figlie, nessuna convertita, un marito alcolista, un marito negativo in continuazione, non c'era una parola di speranza. Un giorno andò a una riunione e sentì dire che Gesù Cristo ama e Gesù Cristo salva. Lei, tornando a casa, dice, Signore, ti voglio conoscere sempre di più, ma faccio un contratto con te. Allora non sapevo cosa fosse. Io voglio che i miei figli siano salvati, tutti. Tutti, tutti. E lui mise alcune parti della scrittura nel cuore della mamma. E lei disse, io dichiaro davanti ai principati e le potestà che tutta la mia famiglia sarà salvata. Lo dichiaro per fede. Sono passati tanti anni. Tutti e 9 figli, 7 figli e 2 figlie, tutti nel Signore. E il marito si è convertito prima di morire, ha dato la vita al Signore. Ecco quello che fa la fede. O dichiariamo che anche le nostre chiese saranno vincitrici, perché nelle porte dell'Hades non prevarranno, nessuno potrà fare nulla alla Chiesa, perché la Chiesa è di Cristo, non è né mia né vostra, la Chiesa è di Cristo. E preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo che Giorgio possa riprendere tutte le forze, perché il vostro anziano, diciamo, è importante fra virgolette, ma è importante per il regno di Dio, per cui noi dobbiamo, i leader vanno supportati con la preghiera. I leader sono lì perché devono a un certo punto portare avanti ciò che il Signore dice. Per cui dobbiamo pregare per i nostri leader, per le autorità e per i nostri leader. Sottometterci e pregare, perché il Signore vuole così. E allora chiediamo proprio al Signore Giorgio che ti dia la forza del bufalo, guarigione completa, e che tu possa veramente saltellare come un vitello di stia. Verrò io qui quando saltelli, balleremo insieme in questa comunità. Che Dio benedica, scusate le digressioni.
Un'altra cosa a sentire da te. Dimmi pure. Hai parlato così riccamente della crescita di questo gruppo cristiano americano.
Sì.
Una parte di questi sono andati.
Sì.
Hai un ritorno di sviluppo?
Assolutamente sì. Molte volte vengono, alcuni sono venuti in chiesa da noi e sono venuti a fare testimonianze. Altri sono diaconi, nelle chiese, ad esempio un certo Quinones, che è stato in carcere per 4 anni, è diacono della chiesa pentecostale di Parma, del nostro amico Stefano Contini. E Zic, un altro ragazzo che praticamente anche lui è stato in prigione per tantissimi anni, ora è anziano di una chiesa di Rimini, predica e tutti i giorni manda messaggi del Signore. Un altro è a Punta Marina, anche lui in una chiesa di Forlì. Un altro a Parma ancora. Abbiamo avuto proprio tantissime testimonianze di questi ragazzi che sono addirittura, che operano nelle chiese e sono stimati e addirittura predicano nelle chiese dopo anni. E alcuni altri chiaramente sono andati fuori, non lo sappiamo. Però ad esempio un certo, se non ricordo più il nome, quello che è andato in quella comunità alcuni giorni fa, un mattino ho visto arrivare un ragazzo giovane, tatuato, è stato lì un pochino, io lo guardavo, ha dato il nome, viene ad abbracciare, però con la testa bassa, non diceva niente, poi è andato via per 2 mesi, un mattino lo vedo arrivare, correre dentro, Marcello sempre testimone, che piangeva, si è inginocchiato davanti, e io ho chiesto un attimo cosa faceva. Dice: guardi, pastore, questa mattina mi sono svegliato, il Signore mi ha detto, scendi immediatamente, vai giù nel gruppo, inginocchiati, chiedi perdono dei tuoi peccati, accettami come Signore Salvatore, perché questo io voglio da te. È venuto giù, piangendo, si è inginocchiato, ha chiesto perdono, ha dato la vita al Signore, da quel momento è cambiato da così a così. Un ragazzo che ha avuto la mamma in galera per 20 anni, il papà in galera per 20 anni, non ha conosciuto i genitori perché erano sempre in galera, drogati marci. Lui drogato come nessuno, rubato, prostituito, drogato, ne fatti di tutti i colori, e adesso proclama Cristo con tutta la potenza veramente che il Signore ha dato a lui. Adesso è andato in una comunità, vuole venire in chiesa, vuole venire a dare la sua testimonianza, e alcuni sono venuti a dare testimonianza in chiesa che hanno veramente avuto una vita cambiata. E quello che dicevo prima con Pietro è questo: la cosa meravigliosa, e Marcello ne è sempre testimone, grazie a Dio c'è sempre un testimone, è questa, la loro preghiera che fanno, intanto innalzano lodi al Signore, io poi devo parlare metà in inglese e metà in italiano, perché ci sono tantissimi nigeriani che non capiscono niente di italiano, ora devo, quando uno prega in inglese devo tradurre in italiano, quando uno prega in italiano devo tradurre in inglese. La predica, le cose che io dico le faccio metà in italiano, metà in inglese, perché così capiscono tutti. Bene. La preghiera che loro fanno è: grazie Signore perché siamo venuti a Sant'Anna. Grazie Signore perché siamo in questo carcere, perché se non fossimo stati qua saremmo forse morti, ma qui abbiamo conosciuto la vita. E allora quello che dico loro è questo: ragazzi, forse nessuno vi vuole più. Forse le vostre famiglie vi hanno abbandonato. Però ricordatevi che conoscendo il Signore, accettando il Signore, lodando il Signore, benedicendo il Signore, rendendolo veramente il padrone della vostra vita e lodandolo ogni giorno nel bene e nel male, quando vi alzate, quando dormite, come dice il Salmo 21, alzo gli occhi, 121, alzo gli occhi verso i monti, e da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Non lascerà vacillare il mio piede, non si addormenterà, non vacillerà il custode di Israele. Il Signore come ombra che mi copre sta alla mia destra, di giorno non colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore veglierà su di me, mi libererà da ogni male, quando esco e quando entro, da ora e per sempre. Amen. Quando voi sarete fuori, il Signore sarà al cancello che vi prende per mano, mi dice: vieni con me, io ti porto con me, mi hai dato la tua vita, ora mi preoccupo io. E così è successo. Un ragazzo che doveva sposarsi con 2 figli, è tornato a casa, non aveva lavoro, la mamma non lo voleva, la sorella non lo voleva, Francisco si chiama ed è di Punta Marina, provincia di Ravenna, dove anch'io ho una casa. E lui le dava il Signore nonostante tutto, diceva: pastore, non ho più niente, non ho neanche i soldi per andare a prendere l'autobus per andare a vedere i miei figli. Pregava, lodava, benediceva, abbracciava la mamma che lo buttava fuori casa, abbracciava la sorella. Bene, dopo 3 mesi lui ha continuato a lodare, sua mamma lo ha perdonato, sua mamma lo ama più di prima, sua sorella l'ha voluto in casa, ha trovato lavoro e sta benissimo. Questo è quello che fa il Signore: perseverare anche nei momenti difficili. Il Signore non dice che sarà tutto bello e non ci sarà mai la pioggia, non ci sarà mai le nuvole. Ma il Signore ci dice che nonostante la pioggia, Lui sarà il nostro ombrello. Nonostante il buio, Lui sarà la nostra luce. E nonostante il dolore, Lui sarà la nostra gioia, la nostra pace, la nostra serenità. Io posso dire che non lo sento sempre questo, ma il Signore non mi ha detto di sentirlo, mi ha detto di credere. E se io credo, vedrò la gloria di Dio. Perché senza il Signore veramente siamo dei nulla, non siamo nessuno. Dice il Signore, senza di me non potete fare nulla. Io mi sono accorto in carcere. Quando Marcello ed io entriamo, siamo contenti, felici. Delle volte dico, Signore, ma cosa vado a fare in carcere oggi? Non ho niente da dire. E quando si arriva si diventa dei fiumi in piena. Perché il Signore ci mette in bocca le sue parole.
Queste sono.
Oggi ci è andato
per sì.
Ci è andato il telefono.
Tutti quanti vengono, chiamiamo noi direttamente.
Possiamo chiamare noi, sì.
Notiamo noi con
e devo dire che quando ho detto di battezzare, io sono molto amico del cappellano, Don Angelo, ma quando ho detto che devo battezzare, ho detto, ma qui adesso vediamo come vanno le cose, perché non lo so. Infatti Miriam disse, Romano, manda un'email, io non la volevo mandare, a Don Angelo dicendo che tu vuoi battezzare queste persone. E l'ho detto con Don Angelo. Don Angelo avrebbe dovuto venire anche lui, ma il vescovo in quel giorno ordinava un sacerdote in Duomo e lui non ha potuto venire. Però ha voluto fare qualche cosa, Don Angelo. Eravamo insieme 2 giorni prima di battezzarsi e è arrivato e dice, Romolo, posso assistere? No, ma ci mancherebbe altro, vieni pure, predichiamo lo stesso Cristo, vieni pure. Con qualche differenza sulle cose esterne, ma Gesù, la parola è la stessa. Ha sentito che parlavamo di battesimo, io l'ho dato il Signore, benedetto il Signore, allora alla fine lui ha detto questo. Bello sentire lodare il Signore, bello sentire parlare del Signore, ringrazio il Signore per il pastore, bene. Il battesimo però volevo dirvi che una volta fatto, è una vita che vi è stata data per cui non si ripete. Io ho detto, Signore, o gli do un pugno oppure sto zitto, perché qui venire a dire un lavoro del genere in questo momento mi sembra anche piuttosto poco divino, poco santo. Ho detto, no Signore, devo star zitto. Tu ci dici di essere tranquilli, sereni, io sto zitto, mi mangio il fegato ma sto zitto. E poi è andato via. E adesso cosa devo dire io a questi ragazzi? Perché loro comunque volevano essere battezzati. Guardate ragazzi, io vi lascio liberi di fare quello che volete. Sappiate però una cosa. Lo sapete che Gesù si è fatto battezzare? Pensate che Gesù avesse bisogno di battesimo? Ma Gesù si è fatto battezzare. E il Signore ci dice di credere e di essere battezzati. E loro hanno detto, pastore, ci possono dire quello che vogliono. Noi saremo lì ad essere battezzati ed abbiamo, c'era il vostro anziano Giorgio, i vostri due anziani, sono stati battezzati in 12. Perché la parola di Dio quando convince non c'è nessuno che ce lo possa togliere, c'è poco da fare. La parola di Dio non sono le nostre convinzioni che sono fasulle, un giorno sì, un giorno no, un giorno su, un giorno giù. La parola di Dio non può cambiare. Se la parola di Dio dice devi credere ad essere battezzato, io ci ho messo 10 anni per essere battezzato insieme a Miriam. Sono nato nel cattolicesimo, sono stato portato al Signore da un prete, Don Serafino Falvo, che era stato convertito, diceva lui, dai pentecostali negli Stati Uniti. Poi chiaramente dopo le nostre strade sono divise, perché quando si cominciano a vedere cose che non vanno si deve andare per la strada, non si possono più accettare cose che non sono scritturali. Però c'è questo, pensavo, essendo stato battezzato da piccolo, di non essere più battezzato. Ci ho messo 10 anni, ma il Signore mi ha fatto sì che mi battezzassi in un'acqua gelida, dentro una vasca di gomma con un freddo cane, ormai prendevo la polmonite, ma il Signore mi ha risparmiato dalla polmonite perché ho obbedito comunque essendo battezzato. E da allora la vita è cambiata. Noi in chiesa abbiamo avuto lo scorso anno 18 battesimi nella nostra comunità e adesso ce ne sono degli altri, per cui il battesimo... È vero che il battesimo non salva, ma il battesimo è un atto di grandissima obbedienza, di grandissima testimonianza. Perché io muoio, il mio uomo vecchio muore, nasce l'uomo nuovo. Ed è una testimonianza. Se manca il battesimo, manca una gamba al nostro tavolo. È un tavolo claudicante, ma se mettiamo il battesimo, una gamba che ci fa un tavolo fermo in Cristo Gesù. E se tu ci sali sopra, non cadi. Se manca il battesimo, traballi, perché deve arrivare anche quello. È un comando. Credete e siate battezzati.
Sì.
Dunque, sì, un pastore si chiama Fiare, è stato in galera pastore per 4 anni, accusato, adesso non sto a raccontare, non è così importante per cosa è stato accusato, e anche lui, Marcello conosceva anche lui, è innamoratissimo del Signore, chiesto perdono al Signore, lui ha detto che era innocente, che gli aveva fatto un tranello. Ora in Nigeria. E anche lui è tornato nella sua chiesa, è tornato nel posto di pastore, predica, è conosciuto e mi mandano a dire che è veramente un uomo di Dio, che è meraviglioso. Chi c'è ancora? Fiare è stato portato, ecco, di quei due lì della Nigeria, ne so, degli altri sinceramente non lo so, perché molti di loro sono fermati in Italia, alcuni di loro sono venuti in Italia, alcuni di loro si sono sposati in Italia. E poi, c'è un altro ragazzo, guardate che meraviglia le donne. Voi donne cosa potete fare? C'è un carcerato, si chiama Salvatore, che adesso ha scritto anche una bellissima lettera al Signore, che ho letto l'altra settimana, dove parla del Signore in un modo che nemmeno io potessi parlare io così del Signore, ed è in carcere per alcuni anni. Ha la moglie a Roma, 3 figli, è ammalata, da sola, senza sostentamento, e lui è in carcere. Pensate cosa può fare una moglie. Almeno un po' di risentimento potrebbe averlo. Mi pianta qui da sola, va a fare il delinquente, 3 figli, sono ammalata, cosa posso fare? Tutte le volte che mi telefona, sapete qual è la prima domanda che mi fa? Che mi faceva allora e mi fa tuttora. Come va Salvatore col Signore? E l'altra volta dissi io, ma abbastanza bene, ecco, io voglio solo questo, tu di che io lo amo, che sto bene, che non ho problemi, ma che vada avanti col Signore. E io porto sempre avanti questo messaggio. Quando si è battezzato e ho detto, cara sorella, tuo marito ieri si è battezzato, ho sentito un grido che pensavo che venisse dal cielo. C'è il giorno più bello della mia vita, più bello del mio matrimonio. Digli che lo amo di un amore infinito e da oggi lo amo 3 volte di più perché è anche un mio fratello oltretutto. Questo è quello che possono fare, questo è quello che fa Cristo. Non vendette, ma perdono e gioia. Noi siamo stati in Ruanda con Miriam, con Cecil Stewart, voi sapete che c'è stato un genocidio in Ruanda, sono morte 800.000 persone in 3 mesi, tra gli Hutu e i Tutsi, loro, le due etnie. Un pastore mi ha raccontato questo, un pastore che era uno dei nostri rappresentanti, quando Cecil Stewart ha avuto queste campagne evangelistiche. Pensate cosa vuol dire conoscere Cristo. Una donna, amica di una donna Tutsi, amica degli Hutu, questi due, mentre andavano in pace, vicini di casa, si sono frequentati per anni, mangiavano l'uno in casa dell'altro, i figli andavano insieme, a scuola insieme, amici per la pelle. Quando il presidente Abarimana fu ucciso sull'aereo, sull'aeroporto di Kigali, gli buttarono un missile e morì, fu dato questo ordine, uccidete i pini, tagliate i pini più alti, perché i Tutsi sono alti e gli Hutu sono bassi. Cioè gli Hutu dovevano uccidere i Tutsi, che sono poi i Watussi. È cominciato un genocidio incredibile. Amici si uccidevano, persone, io conosco Giorgio è un Tutsi, io sono un Hutu, nonostante siamo amici per la vita, gli sparavo in testa, lo uccidevo solamente perché era una etnia diversa. Non c'erano più parenti, conoscenti, niente. Una donna che aveva la famiglia degli Hutu vicini per anni e anni mangiato insieme, aveva 7 figli e un marito. Sono entrati quelli della famiglia vicina con un macete, guardate, non voglio impressionarvi, ma è la verità questa, detta da pastori che li hanno conosciuti, hanno tagliato a pezzetti 7 figli davanti a lei, hanno ammazzato il marito, le hanno tagliato la testa col macete pensando che fosse morta, è caduta in terra piena di sangue, è riuscita a vivere nascondendosi su un piano di sopra, è riuscita a vivere. In Ruanda c'è una cosa speciale: i tribunali possono essere fatti anche dagli settori della città dove si vive, prendono queste persone, le giudicano, poi le danno ai giudici. Hanno trovato questi uomini che erano in Francia, li hanno portati a Kigali, questi uomini che avevano ammazzato 7 figli, il marito l'avevano uccisa quasi. Sapete cosa ha fatto questa donna? Li ha perdonati. È andato davanti a loro e ha detto: io vi perdono nel nome di Cristo. Questo fa il Signore Gesù. Questo è il perdono. E noi molte volte non perdoniamo qualcuno che ci guarda storto o che non ci saluta. Ma quando Gesù è in noi questo succede. Per cui preghiamo anche per queste persone che hanno sofferto tanto per Gesù, perché ci sono ancora tante persone oggi che soffrono per il nome di Cristo. Preghiamo per la Chiesa perseguitata, ricordiamoci. Io ho finito, Giorgio. Grazie mille, Dio vi benedica.